Eccoci qua.
Buonasera a tutti i nostri radioascoltatori, cari. Ben ritrovati. Ciao Mariangela.
Ciao Claudia.
Associazione Museo Arte Bambina. Riprendiamo dopo la nostra lunga pausa estiva con enorme piacere. Ben ritrovati a tutti. Ciao Filippo. E oggi in studio ci siamo io, Claudia, e
te.
E Mariangela.
Mariangela.
E in panchina Dai. Gabriella.
Esatto, però anche oggi abbiamo qualcosa da dirci,
sì, ci proviamo,
e spero
almeno
di poter condividere insomma con voi qualcosa di interessante.
Proviamo almeno a farvi compagnia per circa un'oretta. Mariangela, cosa pensavi di...
Ma oggi mi piacerebbe parlare un po' della terza età.
Fantastico.
La chiamano così, forse con queste due parole un po' riusciamo già a capire tutti cosa si intende.
Sì. Oggi Mariangela ci propone la relazione con la terza età.
Con le persone della terza età, diciamo. Ecco, mi piacerebbe cominciare, Claudia, con... Sai che noi, insomma, in generale, o un film, un titolo di un libro, ne proponiamo, insomma, anche
sono
per...
Sono fonti di ispirazione.
Ma più che altro anche per continuare, chi è interessato a ampliare un po' l'argomento. E questa volta vi segnalo un libro che si intitola con una sola parola, ma potente, Tenerezza, di Eugenio Bornia, che è uno psichiatra.
Fantastico.
È una persona eccezionale. Vi leggo il sottotitolo perché decisamente è una cosa interessante. Ecco qua: non c'è cura dell'anima e del corpo se non accompagnata dalla tenerezza, che oggi ancora più che nel passato è necessaria a farci incontrare gli uni con gli altri, nell'attenzione, nell'ascolto, nel silenzio e nella solidarietà.
Fantastico. Questa poi detta da uno psichiatra,
vero?
È una potenza.
Però è un progetto, insomma, che noi come counselor sposiamo a pieno, perché questo è proprio il pane del nostro
lavoro.
Del nostro lavoro, giusto?
Esatto.
La vulnerabilità un pochino si nominava forse,
che è un po' la caratteristica che accompagna questa terza età, o perlomeno così ce lo fanno credere.
Ce lo fanno credere, come a volte abbiamo parlato della problematica dell'adolescenza, anche lì come vulnerabilità, come periodo insomma di caos e movimento, e quindi caratterizza anche qua un po' il cambiamento, no? Che è un processo che ha bisogno di trovare equilibri nuovi. E in un certo senso, hai presente quando incontri qualcuno che ti dice: ma perché mi è successo sta roba? Adesso che non sono pronto, non sono preparato. Ma la vita è così, Claudia.
È una continua sorpresa, vero?
Sì,
nel bene
sì.
E nel male.
È che bisogna fare esperienza nella vita. Siamo qua solo per questo. Quindi è un apprendimento nell'adattarsi, chiaramente. E però, diciamo, nel caso della situazione di una certa età, a volte ci sono situazioni che cambiano pian pianino, gradualmente, ci danno anche questo tempo per adattarci. Altre volte veniamo un po' in un certo senso sommersi.
È
anche
vero,
da...
Hai perfettamente ragione. Senti, ma perché a volte l'anziano è in difficoltà a vivere la propria condizione?
Beh, in generale, perché ne abbiamo già parlato, c'è sta società che vorrebbe farci vivere facendocela da soli, assolutamente, con tutte le nostre situazioni. In realtà, se già uno è in una condizione un po' di difficoltà, è già penalizzato. Insomma, io non sono una nostalgica del tempo che fu, però chiaramente una società patriarcale che ha avuto le sue motivazioni di essere quella che
anche
era.
Anche perché sei troppo giovane per ricordare la società patriarcale.
Beh, no,
diciamolo.
Dai, però diciamo insomma che aveva un circuito chiuso, era autonoma, aveva le persone che davano la cura e l'assistenza alla neomamma, al neonato e all'anziano.
Certo.
Quindi c'era proprio una soluzione, una specie di, sai, quando si parla di tribù,
certo,
in altre situazioni
erano monotribù, dove ognuno si prendeva cura degli altri nei momenti topici della vita.
Esatto.
Quali nascite, di partite, malattie. Questo è vero, ed è una cosa che è venuta a mancare,
a
giustamente
mancare,
come dici adesso, nell'individualità di ogni famiglia.
Sì.
Probabilmente c'erano delle cose anche che non andavano in quel contesto, però questo sottolinea giustamente l'attenzione. Tutti si prendevano cura dell'altro,
sì,
sicuramente.
Sì.
L'anziano non veniva mandato fuori casa.
Oppure non veniva lasciato solo, ecco.
Esatto.
Anche la famiglia lasciata sola con l'anziano. Parliamo, esatto, di tutte le varie sfumature.
Quindi erano forse più vulnerabili.
E quindi quello che un po' vorrei dire è che così è, però come semplice riflessione, è chiaro che di fronte a una situazione così io credo che bisogna comunque un pochino gradualmente fare ognuno di noi, non delegare all'altro, l'abbiamo già detto volte varie, i cambiamenti li facciamo tutti e gradualmente potremo avvicinarci a piccoli passi verso quello che può essere un incontro con la comunità che è più vicina, che ti può aiutare.
Volevo ricordare ai nostri telespettatori e ai nostri radioascoltatori, scusate, di contattarci sui nostri canali WhatsApp e Telegram al numero 348-222-7294 Op Media. E qualora qualcuno fosse interessato a interagire direttamente con noi, ben volentieri al numero verde 800-098650. Mariangela, riprendiamo il nostro interessantissimo e lasciami usare un termine, commovente argomento. Adesso so che ci dirai delle cose.
Cosa vuol dire commuovere? Dai, lo sai, me l'hai detto tante volte. Vuol dire muoversi assieme.
Esatto.
Eccola lì. Perché c'è tanta gente che non ce la fa commuoversi, che ha paura. Che ha paura dei sentimenti da far vedere, da condividere.
Sì.
E invece
un tema interessante.
Vorrei tornare un attimo ancora a quel discorso della tenerezza, però ho visto anche da altri, no?
Tanti punti di vista.
Sì, ti ricordi Emmanuel Levinas?
Filosofo,
sì, no? Che parlava della possibilità di vivere addirittura nell'altro, oltre che con l'altro, la tenerezza commossa.
Bellissima questa cosa. Tra l'altro mi piacerebbe sottolineare, scusami se ti...
Sì.
Lui era un filosofo e accademico francese di origine ebraiche,
sì,
quindi ha conosciuto nei campi di sterminio della Seconda Guerra Mondiale un mondo senza carezza e senza tenerezza. E quindi dette da lui queste cose hanno sicuramente un doppio valore.
Però se non si toccano con queste cose, con queste emozioni e sentimenti le cose, forse non si riesce ad andare in profondità, si rimane un po' in quello che è l'ambito della superficie. Comunque, tornando un po' a questa modalità del rapporto attraverso la tenerezza commossa che ci avvicina all'altro, che un po' c'è questa parola, questo termine che sembra infantile ma ha una potenza, abbiamo appena detto, inaudita, insomma. L'altro che cosa fa? Mi scuote da quello che è il mio torpore, mi tocca proprio nel vivo, perché attraverso l'altro trovo quella che è l'essenza naturale, la stessa realtà umana che sono io, che siamo noi.
Quindi questa bellissima modalità che ci illustri di contatto con l'altro basterebbe per aiutare l'anziano.
Beh,
visto che parliamo dell'anziano,
secondo me è già
sentire così vulnerabile e spaventato anche.
Sì, certo, sì, sì. È una modalità sicuramente che mi porta un faccia a faccia con l'altro, mi fa anche sentire un po' quello che è il rapporto con, io lo chiamo assoluto, qualcuno lo chiama Dio, con quello che è lo spirito su, che ci domina tutti e ci abbraccia tutti in un certo senso. E in questo rapporto si va a fondo, nel senso che è percepibile tutto questo nostra essenza umana con un po' di divino interiore attraverso l'ascolto della nostra voce interiore. No?
Tutto questo mi fa venire in mente un altro stadio della vita di vulnerabilità, i bambini.
Esatto.
Cosa li accomuna con gli anziani?
Beh, è un po' la difficoltà di avere filtri, di avere delle difese. Soprattutto i bambini in particolare, penso, e l'anziano per altri motivi, insomma.
È vero.
A me viene da pensare che questa voce interiore sarebbe opportuno, lo dicono tutti, insomma, i grandi saggi, sarebbe opportuno arrivare ad ascoltarla almeno qualche volta nella nostra vita. Però non è semplice, no?
Siamo contaminati, vero?
Siamo un po', diciamo, condizionati da abitudini oramai, sì. E in effetti, in pratica, siamo delle vittime non consapevoli, soprattutto queste due gruppi che abbiamo detto di età, perché spesso di fasi fragili. Sì, sono spesso anche davanti alla televisione per ore e ore e sono bombardati da tutte queste notizie drammatiche che hanno per mole e anche per qualità, per gravità emotiva, una difficoltà grande a essere metabolizzate,
insomma. E che quindi ci portano lontano da questa essenza, da questo assoluto dentro di noi. Eccoci ben ritrovati un'altra volta in studio con Mariangela Claudia, Museo dell'Arte Bambina, e la terza età.
Esatto.
La fragilità e la forza della terza età. Mariangela, so che tu ti sei documentata più di me anche oggi.
No, dai.
Dell'antichità, come veniva vista la vecchiaia?
Beh, dai, la vita era un po' più breve di quella che è adesso.
È vero,
e quindi
il concetto di vecchiaia è tutto relativo, perché quelli
sì,
che adesso siamo giovani... ancora
sì,
giovani,
come se molto posticipata l'adolescenza fino ai 30 e passa anni.
Anche
la nostra zona adulta e anche la zona che si può definire degli anziani si è spostata in avanti, certo, nel tempo. Di fatto è un discorso anche proprio di stimoli, di qualità, di
qualità
vitalità,
di vita, alimentazione,
sì,
ricerca
tutto,
scientifica,
insomma.
Per carità, ci mettiamo dentro,
ci mettiamo tutto dentro.
Ma raccontaci un po'.
Beh, diciamo che in passato, insomma, la vita era abbastanza breve, quindi troviamo spesso questo atteggiamento sugli scritti greci, anche romani, che elogiavano molto la giovinezza e che poi mortificavano un po' quello che era l'invecchiare.
Beh, niente di diverso da adesso.
In effetti è come adesso, soltanto che diciamo in passato l'immortalità era solo per gli eroi, che dovevano anche guadagnarsela con sangue e sudore.
Invece adesso viviamo in una società che ambisce all'immortalità.
Sì, che la propaganda, che la mette, la fa insinuamente infilare da tutte le parti, anche nella pubblicità, anche sulle persone che parlano, diciamo in TV oppure in altre situazioni.
E questo fenomeno che cerca di arenare, frenare l'inevitabile trasformazione del corpo,
la non accettazione di questo corpo che si sta modificando, ma insomma l'abbiamo detto prima, noi siamo eterno cambiamento, da quando siamo nella pancia, da quando arriviamo a camminare col bastone, perché non ce la facciamo, abbiamo bisogno di tutti questi cambiamenti perché c'è sempre una sua motivazione. E invece stiamo vedendo che si cerca di fare di tutto per trasformare un po' il corpo, si cambiano i pezzi che non vanno bene, insomma
si modificano
in un certo senso, in maniera anche un po' esasperata, perché è chiaro che certi casi sono necessari, però in alcuni casi proprio c'è un'esasperazione e un po' la tecnologia è diventato il nuovo idolo da seguire, a cui rivolgersi, insomma. Parlando di una figura storica che mi ha colpito in particolare è Cicerone, che aveva scritto delle riflessioni su in difesa della vecchiaia, e in pratica lì lui aveva trovato una proposta moderna, visto che l'ha scritta nel 44 avanti Cristo, una proposta sempre attuale. Dice che l'arte è una arma efficacissima per difendersi contro una vecchiaia che non viene vissuta bene, insomma. La vecchiaia può essere vissuta con la stessa intensità della giovinezza, l'importante è lasciare dietro di sé delle opere o comunque qualcosa che rimane.
Era molto avanti come concetto, perché anche noi sappiamo nel nostro lavoro quanto la creatività e l'arte aiutano nell'individuo
per il benessere, perciò
era veramente avanti.
Aveva compreso questa cosa, se ci pensi in effetti fa parte anche dei famosi codici che noi ogni tanto nominiamo qua in radio, il codice della creatività, delle persone che desiderano dentro di sé sempre lasciare qualcosa per gli altri, un ricordo. E a questo punto mi ricordo Casa Fenzi, scusa Claudia, i nostri laboratori meravigliosi che si facevano con queste persone.
Ricordiamo che abbiamo una certa esperienza in un istituto qui a Conegliano, dove abbiamo lavorato tanto come associazione con gli anziani e la relazione, e proprio proponendo arte e creatività raccoglievamo tanti risultati.
Sì, 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 riuscivano.
Modificavano il loro modo
di presentare. Si risvegliavano. Erano, diciamo, in quel periodo che eravamo lì, riuscivano un po' anche a dire a noi e agli altri che erano accanto a loro le loro passioni.
Cioè,
a volte si esprimevano,
uscissero da un torpore.
Sì, dai.
Continuiamo questo
esercizio. Ci proviamo.
Sulla terza età, sulla fragilità.
Sulla pseudo fragilità.
Pseudo, giusto, fai bene a correggermi.
Non dobbiamo fortificare questo pregiudizio, dobbiamo anzi smantellarlo, dai.
Anche perché, insomma, voglio dire, arriva anche per tutti, anche per noi. Sì. Non ci piacerebbe sicuramente sentirsi
che qualcuno
ci etichetta come fragili,
avesse questo pensiero di noi, insomma.
La forza, come se la forza a un certo punto viene a mancare per lasciare il posto alla fragilità. No. Senti,
dimmi,
ti chiedevo, nel nostro lavoro, no, arrivasse in studio una persona anziana dove con coraggio dichiara la sua difficoltà ad affrontare questo momento.
Sì.
Che cosa, provando a pensare, magari ti è già capitato,
sì,
è vero,
sì,
che noi abbiamo lavorato
capito.
Con gli anziani,
sì,
di gruppo, ma magari singolarmente.
Beh, è già successo, sì.
Come
la prima cosa che gli ho detto, guarda, e mi è venuto proprio così, le mie battute veloci, gli ho detto: guardi che non è mai troppo tardi per stare bene. Ma gliel'ho detto convinta, e lui mi ha guardato con due occhioni grandi, questo signore, e poi gli è scappato il muscoletto del sorriso un pochino, e dai, è partita
una
lì
cosa
così.
Che magari da solo non aveva mai pensato.
Aveva i suoi buoni motivi, come diciamo noi, per essere in una situazione un po' di pesantezza, ecco. Comunque, insomma, dai, Claudia, io penso che la persona che si trova, torniamo a usare ancora questa parola, in uno stato di vulnerabilità, la persona anziana in questo contesto storico che non aiuta, ha bisogno di essere soprattutto visto e ascoltato.
Sì.
Perché ha ancora molto, tante cose da dare, e questa condivisione però innanzitutto si potrebbe, potrebbe aprire anche verso quelli che sono gli ambiti familiari, e se non è più a casa ma è in una situazione di assistenza diversa, negli ambiti delle case di riposo, dove ci sarebbe beneficio per tutti di questo nuovo tipo di relazione, più un po' alla pari, insomma, non con il presupposto tu hai bisogno e sono io che ti aiuto e basta.
Un'accoglienza, come si diceva prima, con la tenerezza commossa,
sì,
che forse non diciamo sempre, ma a volte viene a mancare.
Sì, perché se presupponi che sai già cosa serve a quella persona e magari tratti 200-300 persone tutte allo stesso modo, non fai fronte a quelle che sono veramente, non lo ascolti fino in fondo questa persona.
Certo.
Lo sai che nel nostro lavoro l'ascolto, quando la comincia a parlare la persona, è la nostra
probabilmente
arma
nei grandi contesti, con i grandi numeri, ci sono anche degli aspetti tecnici che pongono,
sì,
dei limiti a,
certo,
questo, perché abbiamo anche visto personalmente che, insomma, gli operatori si danno sempre molto da fare, la stragrande,
sì,
maggioranza,
sì.
Chiaro che quando ci troviamo a che fare nei grandi numeri diventa tutto un pochino più complicato,
sì.
Come dicevi prima, tu hai ricordato la famiglia patriarcale, sì, e c'è una situazione diametralmente opposta.
Certo, sì, era così. Comunque io penso, insomma, che potremo, ognuno di noi ha un suo modo di vedere la vita, ecco, e di vivere anche gli eventi della vita. Consideriamo questo anche quando abbiamo di fronte, che sia un bambino, che sia una persona adulta o un anziano. È,
certo,
proprio, noi lo chiamiamo un intenzionarsi, cioè portare una tensione, un vivere quel determinato evento e dargli un significato. Nella nostra professione di counselor, in pratica, noi teniamo conto di questo, con l'ascolto aperto e senza pregiudizio accogliamo la persona e di fatto uniamo un po' quello che è l'aspetto un po' più, diciamo, che può insomma essere di reale aiuto, perché poi vai a fare in
quindi,
modo che la persona ti dica,
certo,
di cosa
volendo,
ha bisogno,
volendo dare delle indicazioni, lasciare un messaggio ai nostri,
sì,
radioascoltatori, che
sì,
riguardo all'approccio, alla relazione con la terza età, mi viene da pensare che questi termini usati inizialmente di tenerezza, ce ne sono tanti che finiscono in ezza, fatalità, la leggerezza,
sì,
la dolcezza, l'accoglienza, la carezza, la bellezza. Se noi ci ricordassimo di questo, sarebbe più facile nelle relazioni,
esatto,
smorzare i conflitti. E siamo qui, purtroppo, è finito il tempo alla nostra disposizione, Mariangela.
Sì.
Siamo qua per i saluti finali,
sì,
speriamo di essere riusciti a trasmettere, così, non a insegnare niente,
no,
perché
no,
noi non insegniamo, a trasmettere la
a
possibilità,
condividere
la possibilità di uno sguardo diverso verso l'anziano,
sì,
verso la fragilità, verso la sofferenza, che non significa essere terapisti o proporre una terapia alternativa, ma è un'alternativa alla terapia.